Good morning, Vietnam! Ehi, non è una prova questa! Questo è rock and roll! E dunque si roccheggia e si roleggia dal Da Nang al Meme Meme Kong! Ma sono io, vi sembra quel vecchio film di Elvis Presley? Viva Da Nang! Oh, viva Da Nang! Da Nang me, why don't
you get a rope and hang me?
Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, m'è scappata! Sono le 6 antimeridiane, che vorrà dire quest'anti? Anticristo, come presto! Parlando di anti, che ne dite di quel DJ antidiluviano Marti da infarti? Grazie per il tuo sangue vellutato, ma io non sono Peggy Lee. Eccovi una canzone tutta per voi, intitolata Ragazzi non c'è scampo, di Marta and Vandellas. Yes! E noi ci siamo capiti.
Signore e signori, bentornati su Help Us Dance. Io sono Alex e vi terrò compagnia anche questa sera per un viaggio nella storia attraverso la musica. Bene, 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 questa qui è la seconda puntata di Help Us Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Direi che abbiamo rotto il ghiaccio bene la settimana scorsa parlando di rock and roll, di anni 60 e di Radio Caroline. Per chi se lo fosse perso, presto sarà caricato il podcast, quindi andate a recuperare. Bene, 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 bene. Questa sera, signore e signori, introduciamo già l'argomento di cui parleremo perché abbiamo molta, molta carne al fuoco. Ebbene sì, questa sera faremo un balzo avanti di 20 anni, dagli anni 60, precisamente nel 1980. Questa sera parleremo di un mitico film, uno dei miei preferiti, ovvero i Blues Brothers. I Blues Brothers, sottotitolo I Fratelli Blues, è un film commedia musicale dell'80 diretto da John Landis e interpretato da quelle fantastiche stelle che sono John Belushi e Dan Aykroyd. I due interpretavano rispettivamente i fratelli Jake Joliet Blues e Elwood Blues, personaggi inventati ai tempi delle loro prime collaborazioni al celebre programma televisivo Saturday Night Live. Ma come nacque l'idea del film? In seguito alle registrazioni del Saturday Night Live, i membri del cast e gli ospiti settimanali erano soliti frequentare l'Holland Tunnel Blues Bar, che Aykroyd aveva affittato non molto tempo dopo essersi unito al cast. Nel locale, Dan e John Belushi acquistarono un amplificatore e degli strumenti, messi lì apposta per chiunque volesse suonare. Fu qui che Aykroyd ideò la storia che poi trasformò nella bozza della sceneggiatura di questo fantastico film degli anni 80. Bene, signore e signori, allora, allacciate le cinture, vediamo un po' il tempo, circuiti sono accesi, ok, flusso canalizzatore sta flussando, in bagno siamo andati, ah no ragazzi, manca la cosa più importante, come ogni programma che si rispetti, anche noi non possiamo iniziare senza la nostra amata sigla!
Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
Buonasera a tutti, inizia al Vastenza. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è Albastenza. Se ami l'Italia, ami Albastenza. Grazie a tutti. Grazie Albastenza, Albastenza, Albastenza.
Cura.
Bene, bene, bene. Come avrete sentito, siamo già stati catapultati nell'atmosfera blues con il tema che accompagna tutto il film, ovvero il mitico Peter Gunn Theme. Ma cominciamo a inquadrare un po' il film, cosa dite? Allora, siamo a Chicago nel 1980. Dopo aver scontato 3 anni per rapina, Jolly Jake Blues, ex leader del gruppo musicale Rhythm and Blues, che dà il nome al film, sta uscendo dalla prigione, appunto, di Joliet, da cui prende il nome. Ad attenderlo alla porta del carcere troviamo niente poco di meno che il fratello, Dan Aykroyd, a bordo di una Dodge Monaco del 74, acquistata a un'auto di auto usate della polizia locale. E già qui potete immaginare. Questa Dodge sarà poi destinata a diventare la nuova Bluesmobile, l'auto ufficiale della band, al posto della vecchia Caddy, una Cadillac, scambiata da Elwood, pensate, con un microfono. Ma prima di passare alla clip di questa epica scena, una piccola curiosità, ragazzi. La scena della scarcerazione ha rischiato di tramutare il film da commedia a tragedia. La scena della scarcerazione, infatti, prevedeva che ci fosse questo elicottero a sorvolare la prigione per fare le riprese aeree. Quindi non è chiaro se non siano state informate oppure se ne siano dimenticate. Fatto sta che le guardie della prigione, vedendo l'elicottero sopra il perimetro del carcere, iniziarono a sparare, credendo che fosse un tentativo di evasione. Per fortuna, signori, non c'è stato alcun ferito.
Che è questa?
Questa che?
Questa auto. Che cavolo significa? Dov'è la Cadillac?
La Caddy, dov'è la Caddy?
La che?
La Cadillac che avevamo una volta, la Bluesmobile.
L'ho cambiata.
Hai cambiato la Bluesmobile con questa?
No, con un microfono.
Con un microfono?
Va bene, hai fatto bene.
I love
E questa era la fantastica Chico the Kid, che è il mio pezzo blues preferito in assoluto, ragazzi. È anche un po' autobiografico, perché una volta stavo con una ragazza alla quale avevo prestato la macchina, quindi The Katie, come la chiamano qui i Blues Brothers, e mi lasciò a piedi, perché avevamo litigato. E a differenza di Jake non ho neanche un mule, un mulo da cavalcare. Ma mando alle tristezze, ai tedi personali, andiamo avanti con la nostra storia, cosa dite? Allora, il primo posto dove si recano usciti di prigione è l'orfanotrofio cattolico dove sono cresciuti, nel centro di Chicago. Qui la suora Mary Stigmata, da loro amorevolmente chiamata la pinguina, chiede loro di aiutarla a trovare $5,000, somma necessaria a pagare le tasse. Queste tasse servivano ad evitare la chiusura dell'orfanotrofio. Inizialmente i due contano di trovare la somma con molta facilità, ma poi insorge un grosso problema. La pinguina dice chiaramente che non accetterà denaro rubato, ma solo guadagnato onestamente. Capite che per loro potrebbe essere un po' un problema. Comunque, proprio per questo dettaglio, l'Osservatore Romano, il giornale del Vaticano, definì questa pellicola un film molto cattolico e lo consigliava. Ma torniamo alla nostra storia. Curtis, un dipendente dell'orfanotrofio, consiglia ai due di recarsi nella chiesa battista di Triple Rock al fine di trovare un'ispirazione per poter procacciare onestamente la somma necessaria a salvare l'orfanotrofio. Giunti nella chiesa durante una funzione, dopo una travolgente esibizione del Reverendo James, ovvero James Brown, Jake riceverà la rivelazione divina. Dovevano assolutamente rimettere insieme la Blues Brothers Band, riunendosi quindi ai loro vecchi compagni, che però, come scopriremo, molti avevano trovato un altro lavoro. Ma non solo avevano trovato un altro lavoro, tanti ricoprivano anche delle posizioni assolutamente rispettabili nella società, che è una cosa che cozzava molto con quella che era la vita del bluesman da un concerto all'altro. Comunque, abbiamo detto appunto che scopriremo quindi che sono diventati appunto gli onesti lavoratori. E i proventi delle esibizioni, secondo Jake, una volta convinti questi onesti lavoratori, serviranno a saldare il debito fiscale dell'orfanotrofio, motivo per cui i due fratelli, da questo momento, dichiareranno di essere in missione per conto di Dio. Ah, anche questa scena ha una curiosità degna di nota. Vi ricordate il film Sister Act, quello con Whoopi Goldberg? Bene, durante l'esecuzione del brano I Will Follow Him, si intravedono Jake e Elwood in piedi nella parte posteriore della chiesa, nella stessa identica posa di quando si trovavano nella chiesa nel loro film. Ma andiamo a sentirci adesso un piccolo estratto, ovviamente accompagnato dalle note di James Brown con The Old Landmark.
Tonight. Yeah. Amen. Well, well.
E questo era il grande James Brown con The All America. Io sono Alex, state ascoltando Help Us Dance sulle magiche, magiche frequenze di Radio Sherwood. Stasera stiamo parlando dei Blues Brothers, la loro storia, di questo fantastico film. A proposito, io adoro così tanto questo film che quando andavo a scuola, prima di andare a scuola, avevo la videocassetta e premevo play. Anche se facevo 10 minuti di colazione, dovevo vedere 10 minuti dei Blues Brothers. Quindi capite come il vostro Alex sia molto molto blues. Ma continuiamo con la nostra storia. Dopo essere sfuggiti all'inseguimento di due poliziotti e distruggendo letteralmente un centro commerciale, tra l'altro, e anche all'attacco a colpi di lanciarazzi da parte di una donna misteriosa, che poi alla fine si rivelerà essere l'ex fidanzata abbandonata sull'altare da Jake, interpretata qui magistralmente da Carrie Fisher, i due fratelli Blues riescono finalmente a raggiungere la loro camera d'albergo, che ha questa particolarità di avere l'unica finestra all'altezza di una linea della sopraelevata, lungo la quale passa un treno ogni secondo fondamentalmente, ed era il famoso loop di Chicago, quindi se state lì sicuramente avrete modo di vederlo. Comunque, il giorno dopo inizia la loro missione, recuperare la banda. La sezione ritmica della band viene ritrovata a suonare a Holiday Inn con il nome di Marv and the Magic Tones, mentre sta eseguendo nell'indifferenza generale una cover di Quando Quando Quando. Per quanto riguarda invece il trombettista Alan Mr. Fabulous Roman, questi ha trovato un lavoro al raffinato ristorante francese Je Paul come maître. Accetterà di ritornare a suonare con la band solo dopo che Jake ed Elwood, dopo essersi recati al locale e aver infastidito rumorosamente gli altri clienti, minacceranno di tornare a mangiare a colazione, pranzo e cena tutti i giorni della settimana. Vedete bene che il buon Mr. Fabulous è stato costretto ad abbandonare. Gli ultimi due membri da recuperare sono il chitarrista Matt Guitar Murphy e il sassofonista Lou Bluemarini, che lavorano in una tavola calda di proprietà di Matt e della moglie, interpretata dalla grandissima Aretha Franklin. Giunti al bancone della tavola calda, procedono a un'ordinazione quanto mai bizzarra. Portando l'ordinazione in cucina al marito, Aretha Franklin descriverà Jake ed Elwood come due sbirri della CIA o roba del genere, a causa del loro look. Questo riferimento, però, ragazzi, non è puramente casuale. Il classico look dei Blues Brothers, infatti, composto da abiti scuri ed occhiali da sole, è nato come costume che Dan Aykroyd e John Belushi indossavano durante alcuni sketch del Saturday Night Live, prima che nascessero i Blues Brothers. In questi sketch, infatti, interpretavano degli improbabili agenti dei servizi segreti a guardia dell'imitazione del presidente Gerald Ford, messo in scena dal mitico Chevy Chase. Ma bando alle curiosità e andiamo ad ascoltarci un po' del film, cosa dite?
Desiderate, ragazzi?
Avete del pane bianco?
Sì.
Io prendo del pane bianco tostato, per favore.
Ci vuoi burro e marmellata sul toast, tesoro?
No, signora, liscio. Avete del pollo fritto?
Il pollo fritto più buono dell'Illinois.
Mi porti 4 polli fritti e una coca.
Petti di pollo o cosce di pollo?
4 polli fritti e una coca. E del pane bianco tostato, liscio.
Ci vuole qualcosa da bere col pane?
No, signora. Una coca.
Arriva subito. Ah, Matt, di là ci sono due tizi vestiti da impresari delle pompe funebri.
Da che cosa?
Devono essere sbirri della CIA o roba del genere.
Che cosa hanno ordinato?
Quello alto vuole pane bianco tostato liscio, con niente sopra.
Elwood.
E quell'altro ha ordinato la bellezza di 4 polli fritti, figurati, e una coca.
E Jack, Christ, i Blues Brothers! Ciao, Jack!
Matt!
Ciao, Elwood! Allora, come si stava in galera?
Ah, un cesso. Facevano un'anatra all'arancia schifosa.
Non può essere peggio della Chateaubriand che fanno al carcere di Terre Haute.
O della Bechamel del penitenziario della Contea di Cook.
Le cucine federali sono in ribasso.
Matt, io ed Elwood vogliamo rimettere insieme la banda. Ci servi tu e Blulu.
Oh, amico, non dire certe cose qua dentro. La mia vecchia mi fa secco.
Signora deve capire che questo è un affare più importante di qualunque problema familiare che possiate avere.
Matt, di che diavolo state parlando?
Non t'arrabbiare, tesoro.
Non cominciare col tesoro che t'ho capito. Io ti dico che in giro per il mondo non ci vai più e non suonerai più in quei localacci da 4 soldi. Tu vivi con me adesso. E non ricomincerai a fare il vagabondo con quei pezzenti dei tuoi amici bianchi.
Ma pupa, questi sono Jack ed Elwood, i Blues Brothers.
I Blues Brothers? Che stronzo. Ma se ti devono ancora un mucchio di soldi?
Signora, la conforterebbe in qualche modo sapere che quello che stiamo chiedendo a Matt di fare è una cosa sacra?
Vede, siamo in missione per conto di Dio.
Non voglio bestemmie qui dentro, eh? Non si bestemmia qui dentro! Questo è il mio uomo, questo è il mio ristorante e voi ora ve ne uscite dritti dritti da dove siete entrati, senza il tuo toast di pane bianco liscio, senza i tuoi quattro fottuti polli fritti e senza il mio Matt Guitar Murphy.
Adesso sentimi, io ti amo, ma io sono l'uomo e tu la donna, capito? E le decisioni sulla mia vita le prendo io.
È meglio che ci pensi bene a quello che dici e che pensi bene alle conseguenze delle tue azioni.
No, chiudi il becco, per favore.
You better think, think. Too much important.
Just stop.
I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. It don't take too much high IQ to see what you're doing to me. You better think,
think,
think about what you're trying to do to me. I don't
think, think, think,
that you might go let yourself be free. Oh, freedom. Walking around every day playing games and taking scores, trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, think,
think,
think about what you're trying to do to me. Yeah, 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 yeah.
Think, think,
that your mind gonna let yourself be free. You need me,
need me,
and I need you.
Let's go.
Without each other, ain't nothing either can do. Yeah, yeah, think about it, be
what's trying to do to me.
E questa era Think di Aretha Franklin, che qui abbiamo ascoltato direttamente nella versione live, quindi tratta dal film. Infatti sentivate anche i clap di Elwood e Jake mentre ballavano. Che pezzone è? Un'altra volta vi racconterò di quella volta che Zucchero è dovuto andare a dire ad Aretha Franklin che sbagliava la pronuncia del brano Io vincerò, essendo mandato subito a quel paese. Ma continuiamo con la nostra storia. Quindi, nel suo peregrinare, la Bluesmobile si imbatte in una manifestazione del Partito Socialista Americano dei Bianchi, o meglio conosciuto come i nazisti dell'Illinois, come li chiama Elwood. I Blues Brothers, spazientiti, si fanno largo irrompendo tra i militanti del partito, che stanno occupando questo ponte, costringendoli quindi a gettarsi in acqua per non essere investiti. Inutile dire che cercheranno vendetta nei confronti dei fratelli Blues. In ogni caso, finalmente riunita la band, è ora di procurarsi una strumentazione adeguata per portare a termine la propria missione per conto di Dio. E quale posto migliore se non il negozio gestito dal grandissimo Ray Charles?
Scusatemi, ma seguiamo delle regole molto rigide riguardo al far provare i nostri strumenti. Un impiegato della nostra ditta deve essere sempre presente. Allora, che vi serve?
Ray, sono io, Joliet Jack. Ti ricordi, una volta ho noleggiato degli altoparlanti da te per la mia banda, i Blues Brothers.
Hey Ray, sono Murph. Murph e i Magic Tones. Io comprai 3 amplificatori Fender.
Noi ne vendiamo tanti di amplificatori.
Non come quelli. Erano bellissimi. Erano foderati di damasco rosso pesante.
Ah, ho capito, ho capito. Adesso mi ricordo. Anzi, li ricomprerei per $350 l'uno.
3,50? Li ho pagati 800 l'uno non più di 6 mesi fa.
Sì, lo so, ma c'è la svalutazione, amico.
Ray, ci serve del materiale. Ci servono pianoforti, amplificatori, microfoni, eccetera, eccetera.
Avanti, bussa via! Mi piange il cuore a vederli già ladri così piccoli.
Che mi dici di questa tastiera, Ray?
Ah, tu hai gli occhi buoni, amico mio. Questo strumento è il migliore di tutta Chicago.
Quanto vuoi?
2000 verdoni ed è vostro. Ve lo portate a casa e vi do pure i tasti neri gratis.
$2000 per questo mucchio di merda. Andiamo, Ray.
No, sul serio, Ray, è usata. Senti, non ha più grinta.
Scusate, ma io credo che non ci sia niente che non va in questa tastiera.
Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shing-a-ling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right.
Questa era Shake the Tall Feather di Blues Brothers, signore e signori. Sono Alex DJ, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Questa sera infatti stiamo parlando dei Blues Brothers, del film, e vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere se non l'avete mai visto, perché è un film assolutamente eccezionale. Ma continuiamo con la nostra storia, cosa dite? Quindi, radunata la band e recuperate gli strumenti, è ora di trovare qualche ingaggio. Sotto la guida di Jake, il gruppo giunge al Bob's Country Bunker, un locale riservato solo a musica country e western, dove appunto è attesa per suonare la Good Old Boys Band. Pur di portare a casa una serata, Jake comunque spaccia i Blues Brothers per il gruppo country che Bob, il proprietario del locale, stava aspettando. Forti quindi dell'appoggio divino e soprattutto del fatto che per fortuna Bob non aveva mai visto in faccia i Good Old Boys, i Blues Brothers salgono sul palco e iniziano quindi a darci dentro, e ci andranno dentro con un pezzo che adoro, che è Gimme Some Lovin'.
Allora, Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
Come si chiama il locale?
Si chiama il... si chiama... Bob's Country Bank. Ci siamo.
Bob's Country Bank.
One night I was laying down. I heard mama and papa talking. I heard papa tell mama, let that boy boogie boogie. Beginning, and he got to come out.
Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
I Blues Brothers. Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Trionfale ritorno. Ci deve essere un errore. Voi scaricate la roba. Elwood, vieni con me.
Cosa vi servo, ragazzi? Avete sete, fame o siete solo di passaggio? Bevete una birra o qualcosa di più energico? Sapete che facciamo la miglior bistecca al pepe dell'Illinois?
No, grazie, bellezza. Magari ci faremo fuori qualche birra un po' più tardi, grazie. Restiamo qui tutta la notte, vedi? Noi siamo la banda.
Sul serio? Oddio, siete arrivati! Ehi, Bob! È arrivata la banda!
Sì, vengo!
Che genere di musica fate qui di solito?
Oh, ne facciamo di tutti e due i generi. Suoniamo il country e il western.
Jack, sei sicuro che è questo il posto?
Sì, sì, certo che è questo il posto.
Salve, siete voi i Good Old Boys?
In carne e ossa, il resto della banda è fuori nel parcheggio a scaricare gli strumenti.
Ah, sono contento di avervi qui da noi. Io sono Bob e questo qui è il mio localino.
Beh, è un bellissimo localino, Bob!
Beh, potete cominciare a piazzare le vostre chitarre elettriche e tutto il resto sul palcoscenico. Claire, accendi la luminaria e fai sistemare questi ragazzi.
Non ne conosciamo uno dei pezzi di questa lista.
Questa lista non è obbligatoria, sono solo i pezzi richiesti. Noi facciamo i nostri. Attacca, Marf.
Give me some loving. Uno, due.
Un, due, tre, quattro.
Yeah.
Questi erano i Blues Brothers con la fantastica Gimme Some Lovin'. State ascoltando Help Us Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Io sono Alex e vi terrò compagnia anche questa sera per un altro po' di minuti. Cosa dite in questo viaggio? Bene, ho ascoltato Gimme Some Lovin'. Purtroppo però i nostri eroi scopriranno che questo mitico pezzo non incontrerà i gusti del pubblico. Venuti lì per ascoltare il country o anche il western. Gli avventori così inizieranno a fischiarli e a bersagliarli con oggetti di vario genere. Ecco spiegato il motivo della rete posta a protezione del palco. La situazione, ragazzi, è critica. Serve assolutamente un repentino cambio di rotta. Per salvare la serata improvviseranno il tema da Rawhide, la sigla di una vecchia serie TV western. In qualche modo i nostri riusciranno a portare a casa la serata. Ma, come sentiremo, avranno qualche piccolo problema a riscuotere la paga. Come se non bastasse, arriveranno i veri Good Old Boys. A Jake, allora, non resta che inventarsi una vera e propria, signore e signori, mandracata come il migliore Gigi Proietti. Rolling, rolling, rolling.
Streams are swollen, keep them doggies rolling, Rawhide. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride.
Move them on, hit them up,
hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
Rawhide.
Cut 'em out,
ride 'em in,
ride 'em in,
cut 'em out,
cut 'em out,
ride 'em in Rawhide.
Keep moving, 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 though they're disapproving. Keep them doggies moving, Rawhide.
Don't try to understand 'em, just rope, throw and brand 'em. Soon we'll be living high and wild.
My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my life.
Move 'em on,
hit 'em up,
hit 'em up,
move 'em on,
move 'em on,
hit 'em up,
Rawhide. Cut 'em out,
ride 'em in,
ride 'em in,
cut 'em out,
cut 'em out,
ride 'em in.
Che è meglio.
Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
Beh, mi dispiace che non ci ricordavamo la mia vecchia casa nel Kentucky.
Ah, ma la potete preparare per la prossima volta che tornate.
Vabbè, come la mettiamo? Per la paga di stasera.
Ah, già, dunque. Sono $200. Però voi vi siete bevuti $300 di birra.
Ma quando siamo entrati, la sua signora al banco non ci ha fatto pagare il primo giro e credevamo, sì, insomma, che la birra era una specie di omaggio per la banda, capisci?
Ah, no, 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 no.
Ah, allora vado fuori a fare una colletta fra i ragazzi?
Ecco, sì, te ne sarei molto grato.
Ah.
Direi che abbiamo fatto buca, ragazzi. Secondo me è meglio chiudere qui.
Che cosa? Chiudere?
Allora, cari miei, decidetevi subito. Se no, io chiamo l'Holiday Inn e vedo se riesco a recuperare il vecchio ingaggio.
Credi che ci riprenderanno? Sentite, vogliamo farci pagare la birra che ci siamo scolati, per cui è meglio squagliarsi.
Ale?
Ma il prossimo contratto sarà la fine del mondo. Strepitoso. Sì, sul serio.
Io dico di dare ai fratellini un'ultima possibilità.
Ma sei matto? Se vuoi restare nella merda, restaci. E spostati, porca vacca.
I ragazzi sono su di giri. Dai, bello, non ti preoccupare, abbiamo ancora due giorni. Li troveremo i soldi per la pinguina. Sì, insomma, abbiamo quell'appuntamento con Maurice Lyne domattina, no? Andrà tutto benissimo, vedrai. Muoviamoci.
Troia.
Scusate, siete voi i Good Old Boys?
Già, io sono Tyker McIlroy, il cantante, e questi sono i miei ragazzi. Senti, farei volentieri due chiacchiere, ma siamo un po' in ritardo,
Mi chiamo Jacob Stein, sindacato Federazione Musicisti di questo Stato. Sono qui per controllare se siete in regola con i permessi.
In regola con che?
Le tessere del sindacato. Posso vedere le tessere, prego?
Supponiamo che non ce l'abbiamo e che andiamo a suonare lo stesso. Lei che farebbe in questo caso?
Ce lo impedirebbe?
Stein... Come sarei buffo quando cercherei di sgranocchiare una pannocchia senza i denti?
Senti, fammi parlare con Bob, il proprietario, e vedo di farvi ottenere un contratto provvisorio per stasera. Però mi raccomando, non vi muovete di qui. Lasciate fare tutto a me.
Tranquillo, ci parliamo noi con Bob.
Sali in macchina e metti in moto.
Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
Bob, è stata una gioia suonare per voi. Mio fratello ti sta preparando un assegno sull'American Express a copertura delle consumazioni.
Ah, grazie, siete molto gentili.
È meglio che vada a vedere che combina, sai, abbiamo le firme abbinate. Di solito noi saliamo in macchina e li riempiamo sul cruscotto gli assegni. Ok? La penna.
Quelli erano del sindacato.
Sindacato? Ma quale sindacato? Quei tizi se la sono squagliata e mi dovevano un sacco di soldi per...
Ma perché cavolo siete mascherati da cowboy?
Noi siamo i Good Old Boys.
Voi siete i Good Old Boys?
Come avete capito, Jake ha fatto una bella mandragata. È riuscito a fregare tutti quanti. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Vi consiglio di andare a recuperare tutti i podcast su www.sherwood.it oppure anche sulla pagina Facebook di Sherwood. Bene, andiamo avanti con la nostra storia. Ricercati dalla polizia, dalla donna misteriosa, dai nazisti dell'Illinois e dai veri Good Old Boys, i Blues Brothers decidono di rivolgersi al loro vecchio amico e agente di spettacolo Maurice Lyne, che... anche se di malavoglia, offre loro un concerto nella sala grande del Palace Hotel, in grado di ospitare, pensate, 5.000 spettatori. Ah, a proposito, tutti gli spettatori presenti nella scena girata nella sala grande del Palace Hotel erano davvero tutti fans della band. La produzione, infatti, aveva messo a disposizione dei biglietti per un concerto gratuito ai Blues Brothers. Nemmeno a dirlo, la risposta fu enorme e dovettero lasciare fuori parecchie persone. Ah, sempre a proposito di questo concerto, lo sapete che Belushi rischiò di mandare a monte tutte le riprese? Infatti, a poche ore dal Chuck, vedendo un ragazzino sfrecciare nei pressi del set con uno skateboard, gli chiese il permesso di farci un giro. Fece appena in tempo a fare pochi metri e cadde e si ruppe un polso. L'emergenza fu risolta imbottendolo di antidolorifici, tra virgolettato, e sicuramente bagnati con del buon whisky, conoscendo il caro vecchio Jake. Ma torniamo alla nostra storia. Dopo aver girato tutta la contea per promuovere il concerto che si sarebbe svolto la sera stessa, aiutati anche dai bambini dell'orfanotrofio, la Bluesmobile finisce la benzina. e così i due sono costretti a spingerla per ore fino a un distributore. Qui Elwood non perderà occasione per sedurre la famosa modella Twiggy, che in questo film appare appunto in questo cameo. Nel frattempo, comunque, grazie allo sforzo pubblicitario, il Palace Hotel è gremito di gente. Tra il pubblico, però, serpeggia un po' di nervosismo, a causa proprio del ritardo dei fratelli Blues. Così, il vecchio Curtis, interpretato dal leggendario bluesman Cab Calloway, decide di intrattenere il pubblico cantando il suo cavallo di battaglia, Minnie the Moocher. Ah, una piccola curiosità su questo pezzo. Quando Cab Calloway registrò per la prima volta la canzone negli anni 30, il coro diceva semplicemente Hody Hody, piuttosto che Hody 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 Ho. In un'intervista, Calloway ha spiegato che una volta, mentre cantava la canzone, dimenticò le parole, cantando appunto erroneamente Hody Hody Ho. Alla fine però, questo errore si è rivelato ancora più popolare tra i fan. Quindi, da quel momento, continuò a cantarla esattamente così. Signori e signori, adesso vi faccio ascoltare appunto Minnie the Moocher.
Signori miei, allora io me.
Ma che fregatura!
La conoscete Minnie l'impiccione?
Io conoscevo una certa Minnie la battona.
No, la canzone Minnie l'impiccione.
Sì, e allora?
Suonatela!
Nickels and dimes, she sat around and counted them all a million times.
E questa era Minnie the Moocher, Minnie l'impicciona, cantata dal quel grandissimo bluesman di Cab Calloway. Andiamo avanti con la nostra storia, cosa dite? Allora, sulle note di Minnie the Moocher arrivano finalmente Jake ed Elwood. Tra gli spettatori, però, sono appostati anche i Good Old Boys e la polizia, così che i fratellini blues sono costretti a entrare attraverso il bagno delle donne. Ma per loro non era un gran problema. Una volta in scena, eseguono magistralmente Everybody Needs Somebody to Love di Solomon Burke nella versione di Wilson Pickett, citato anche nella canzone. E noi, anche noi, andiamo ad ascoltarcela adesso. Signore e signori, i Blues Brothers per voi.
Siamo lieti di vedere stasera tanta simpatica gente. Un caldo saluto in particolare ai rappresentanti della legge di questo stato che hanno deciso di unirsi a noi qui, nella sala grande del Palace Hotel. Ci auguriamo che troverete lo show di vostro gradimento e ricordatevi, gente, che chiunque siate e qualunque lavoro facciate per tirare avanti e sopravvivere, c'è sempre qualcosa che ci rende tutti simili. Voi, me, loro, tutti quanti.
Questi erano i Blues Brothers con Everybody Needs Somebody, nella versione di Wilson Pickett, come loro ricordano. Io sono Alex DJ, state ascoltando Help Us Dance su Radio Sherwood. Vi ripeto, andatevi a beccare i podcast della scorsa puntata, ma anche i podcast dei miei colleghi, perché fanno dei grandi programmi. Bene, continuiamo con la nostra storia, cosa dite? Siamo quasi verso la fine. Il pubblico, dopo questo pezzo, è assolutamente in delirio. Accortisi però che la polizia ha circondato la sala, per Jake ed Elwood è il momento di darsela a gambe. Mentre cercano un sistema per uscire senza farsi vedere, vengono fermati da un rappresentante di una società discografica che gli offre, pensate, un contratto e un anticipo di $10,000. I due accettano senza pensarci un attimo, ovviamente. Finalmente hanno i soldi necessari onestamente, per salvare l'orfanotrofio. Scappati da una botola sul palco, mentre attraversano le fogne per fuggire, si imbattono però nella ex fidanzata di Jake, che sta per ucciderli a colpi di Kalashnikov. Come abbiamo detto, era interpretata da Carrie Fisher. Ah, Carrie Fisher, durante le riprese, si fidanzò per davvero con uno dei due fratelli blues. Ma non con Jake, con Elwood, ovvero Dan Aykroyd, che la conquistò salvandola da un soffocamento, pensate, grazie proprio alla classica manovra di Heimlich. Comunque, tornando al film, Elwood e Jake stanno per essere uccisi, quando quest'ultimo circuisce la sua vecchia sposa con il famoso monologo delle cavallette, nel quale spiega perché non si era potuto presentare all'altare. Al termine del monologo, per l'unica volta in tutto il film, Jake si toglie gli occhiali da sole e fissa con uno sguardo da cucciolo abbandonato la ragazza, che inevitabilmente si abbandona tra le braccia del suo vecchio fidanzato, abbassando per un attimo la guardia e permettendo così ai nostri eroi di scappare. Per i Blues Brothers inizia così una rocambolesca fuga sulle note di un pezzone, un classico del blues, ovvero di Sweet Home Chicago.
Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai!
Same old place, sweet home, Chicago.
E questa era Sweet Home Chicago. Che pezzo è, ragazzi, eh? È fantastico, lo adoro. Io sono Alex, state ascoltando Al Pass Dance sulle frequenze di Radio Sherwood. Siamo quasi giunti in fondo della nostra storia stasera, ma manca ancora un po', anche le ultime battute. Allora, dove eravamo arrivati? Sì, sulle note di Sweet Home Chicago ha quindi luogo uno spettacolare inseguimento. L'ex fidanzata di Jake, tutte, ma proprio tutte le forze dell'ordine dell'Illinois, il camper dei Good Old Boys, la Ford Pinto dei nazisti dell'Illinois, insomma tutti quanti, tutti uniti a dar la caccia ai Blues Brothers, in una baronda assolutamente infernale che coinvolge decine e decine di automobili. Pensate che durante le riprese sono state distrutte una cosa come 103 auto, che è stato un record nella storia del cinema. Un record mantenuto solo fino al 98, quando fu girato Blues Brothers 2000. Per l'occasione e per omaggiare la pellicola originale, le macchine distrutte salirono a 104, una in più. Ah, di questo folle inseguimento vale la pena ricordare un aneddoto riguardante la Ford Pintus, ovvero la macchina guidata dai famosi nazisti dell'Illinois. Prima che la scena del volo della Pinto potesse essere filmata, i produttori dovettero ottenere un certificato dall'FDA, ovvero dalla Federal Aviation Administration. Il certificato serviva a dimostrare che l'auto in questione non avesse caratteristiche adatte al volo. Ma comunque, per ottenere questo certificato, vennero eseguiti, pensate, dei test preliminari di caduta, per garantire che l'auto non avrebbe volato, bensì sarebbe andata giù proprio come un mattone. Pertanto, la povera Ford Pinto venne sollevata da un elicottero, pensate, a 500 metri d'altezza, e poi all'improvviso lasciata precipitare in caduta libera. Che vedevo di... sono americani, ragazzi. Va bene, comunque, nonostante appunto le mille peripezie, la missione per conto di Dio sta per compiersi. I Blues Brothers arrivano infatti alla sede del fisco di Chicago, dove salgono al 102° piano per pagare le tasse appunto dovute dall'orfanotrofio. Qui ad attenderli troviamo un anonimo impiegato, anche molto sfigatino, interpretato però da niente po' di meno che Steven Spielberg, esattamente, il grande regista. Comunque nel frattempo un'armata, una vera e propria armata, composta da centinaia di poliziotti armati fino ai denti, dall'esercito, marina, aviazione, pompieri, corpi speciali e anche incursori della SWAT, li raggiunge. E proprio nel momento in cui viene timbrata la ricevuta delle tasse pagate, verranno ammanettati. L'orfanotrofio è salvo, ma la Blues Brothers Band al completo finirà ovviamente in prigione. Nella scena finale la vedremo suonare per i compagni detenuti Jailhouse Rock di Elvis Presley, scatenando come sempre il delirio. E adesso andiamo a ascoltarci questo Jailhouse Rock e l'ultima parte di questo fantastico film.
È qui che si pagano le tasse, vero?
Sì. Questi sono per le tasse di quest'anno dell'orfanotrofio di Sant'Elena del Santo Sudario a Calumet City, Illinois.
$5,000, sono tutti lì, amico.
Ecco qui, la vostra ricevuta.
Trombone, jumping ball from Illinois.
Bene, signore e signori, anche per stasera Alpas Dance è giunto alla fine. Spero vi siate assolutamente divertiti. Se aveste già visto questo fantastico film, spero di avervi ispirato ad andarlo a rivedere. Oppure, per quei pochi, quei due che non hanno mai visto, andate subito su qualche piattaforma di streaming e guardatelo immediatamente, eh? I'm a superhero. Bene, signore e signori, le ultime battute prima di andare a letto. Vi ricordo di recuperare i podcast dei programmi sul sito www.sherwood.it oppure sulle pagine Facebook di Radio Sherwood. Io andrò verso casa con la mia Bluesmobile ascoltando Tom Chicago, spero non inseguito dalla polizia. Voi però rimanete lì perché tra poco alle 21.30 ci sarà Deadline, un programma sul metal scritto e interpretato e sceneggiato tutto quanto e condotto dal mitico Pino. Signore e signori, io sono Alex DJ, avete ascoltato Alpas Dance, la storia attraverso la musica. Vi auguro buonanotte.